Dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 22, i versetti 34-40. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. I versetti che sono stati declamati appartengono a cinque quadretti raccontati o descritti da Matteo prima di presentare il cosiddetto discorso escatologico di Gesù. Questi quadretti sono introdotti, il primo, da una domanda che in risposta ad una richiesta Gesù aveva fatto ai suoi interlocutori, che chiedevano a lui con quale autorità faceva le cose che faceva. E Gesù risponde loro: sì, sì, io ve lo dirò, ma prima voglio sapere cosa pensate voi del battesimo di Giovanni. Il battesimo di Giovanni Battista veniva da Dio o dagli uomini? Ed essi non ebbero il coraggio di dire cosa pensavano, per cui risposero: non lo sappiamo. E allora Gesù rispose loro: anch'io non vi dico con quale autorità faccio queste cose. E stabilisce un principio molto importante, che poi è stato ricevuto dalla tradizione cristiana, della teologia morale, come il principio della cosiddetta epicheia. Di cosa si tratta? Si tratta di rendersi conto che chi non ha diritto alla verità da sé solo si pone fuori dall'esigenza di dirne la verità. Non sono, cioè, nel diritto di ricevere la verità, perché l'hanno esclusa per propria scelta personale. L'esempio che ci facevano i nostri teologi moralisti all'Università Sant'Anselmo, ricordo padre Quinto, che era un bravo moralista, era l'esempio dei nazisti che bussavano alle porte dei monasteri, nei quali sapevano per sentito dire che erano stati nascosti degli ebrei, e chiedevano: avete qui nascosti degli ebrei? E gli dicevano: no. E venivano educati a rispondere no, proprio perché i nazisti cercavano gli ebrei per ucciderli. E proprio perché chiedevano certe cose, non avevano assolutamente il diritto a conoscere la verità. Ecco, l'epicheia, qui in questo monastero, anche a San Gregorio al Cielo, ma in tantissimi altri monasteri o parrocchie, sono stati salvati migliaia di ebrei, grazie a questo principio dell'epicheia. È un principio molto importante, perché chi non è disposto ad accogliere la verità si chiude da se stesso alla possibilità di conoscerla. Siamo in questo tipo di contesto, e in questo tipo di contesto, nei quadretti descritti da Matteo, si pongono situazioni più o meno simili. La prima situazione sulla quale ci siamo fermati sabato scorso riguardava il dovere o meno di pagare le tasse all'imperatore romano, e sappiamo, ci abbiamo riflettuto sopra sabato scorso, come è accaduto. Il secondo interrogativo era come una sorta di, diciamo, di ironia nei confronti dell'insegnamento di Gesù, che credeva nella risurrezione dei morti, della cui risurrezione lui sarebbe stato il prototipo per coloro che poi avrebbero scritto il Vangelo. E Gesù risponde a questi miscredenti che non credevano alla risurrezione: voi siete degli ignoranti perché non riuscite a capire che Abramo, Isacco e Giacobbe, che erano amici di Dio, restarono amici di Dio anche dopo la loro morte fisica, perché Dio è Dio di vivi, non di morti, e quindi loro permangono nella loro vita davanti a Dio proprio per questo motivo. E se voi non siete disposti a credere che Dio è Dio di vivi e non dei morti, certo che non riuscirete mai a capire la risposta che vi viene data dalla testimonianza di colui che risorgerà dai morti. E qui ci si trova di fronte a una terza situazione in cui emergono i farisei, che erano un po' considerati la parte, diciamo, intellettuale, anche la più esigente del corpo del governo, diciamo, politico, culturale o economico di Israele, e si fanno avanti perché vogliono mettere alla prova Gesù, e lo fanno perché sentono il dovere di doverlo fare, siccome appartengono, diremmo noi, al tribunale o alla magistratura, meglio, si sentono il dovere di mettere alla prova Gesù per verificare se si tratta di uno pseudo profeta, un falso profeta, oppure di un profeta autentico di Dio. E la domanda classica che si faceva da parte di questa, chiamiamola magistratura per capirci, verteva sulla conoscenza dei comandamenti e la gerarchia dei comandamenti che erano stati insegnati attraverso Mosè direttamente da Dio. Qual è il più grande comandamento? Allora, c'era anche una tradizione che diceva che bisognava rispondere restando su un piede solo, in modo da non essere troppo prolissi, ma essere essenziali. E Gesù rispose, come ha giusto rispondere, il grande comandamento è ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente, cioè con tutto te stesso. Le tre dimensioni, diciamo, che venivano riconosciute all'essere umano. Ma nel rispondere, Gesù fa delle spiegazioni. Loro gli avevano chiesto qual era il più grande dei comandamenti, e lui mette subito in ordine: questo è il primo, il più grande comandamento, ma poi c'è il secondo comandamento che è simile al primo, vuol dire che si deve assomigliare perfettamente al primo, ed è ama il prossimo come te stesso. Allora, mentre la prima parte della risposta apparteneva allo Shema di Israele, e cioè alla risposta fondamentale che bisognava dare, la seconda parte appartiene ad un altro schema che viene rintracciato nel libro del Levitico al capitolo 19, ed è Gesù che fa la sutura tra questi due punti della legge, uno che riguarda l'amore di Dio e l'altro che riguarda l'amore del prossimo, e li mette in ordine: primo il comandamento che riguarda l'amore di Dio, ma immediatamente dopo c'è il secondo comandamento che deve essere simile al primo e che si esplicita nell'amore verso il prossimo. E il prossimo è amato, spiegano i maestri della tradizione ebraica, perché il prossimo è parte di te stesso, e quindi ama il prossimo come te stesso andrebbe interpretato: ama il prossimo perché è parte di te stesso. Per cui nasce poi, all'interno dell'insegnamento della Chiesa, la necessità di fare riferimento sempre al duplice comandamento in unum, nel senso che non si può pretendere di osservare il primo se non si osserva il secondo, e neppure si può pretendere di osservare il secondo se si esclude di osservare il primo. I due sono una sintesi duale, una sintesi duale. Da qui sono partiti i padri della Chiesa per parlare di bina caritas, germana caritas, perfecta caritas, cioè per verificare se davvero tu segui le indicazioni che ti sono state date da Dio, devi preoccuparti della dualità delle forme dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Non si ama Dio se non si ama il prossimo, e non si ama il prossimo se non si ama Dio. Germana significa che sono gemelli i due modi di amare, e perfetta carità significa che allora si può parlare di una carità completa, piena, perfetta. Allora, tutto questo è stato trasmesso poi alla tradizione ecclesiale. Vale per ogni battezzato, vale naturalmente per ogni monaco o monaca, vale per ogni fedele che vuole farsi riconoscere come discepolo di Gesù. Senza la bina caritas non c'è la vera caritas. Ora il problema è come tradurre questo termine caritas. Il termine caritas corrisponde al greco agape, dal verbo agapao, ma Sant'Agostino, che è un latino, cerca di sciogliere un po' il significato che c'è dentro questa agape, perché abitualmente si parla di agape quando siamo di fronte ad un amore assolutamente gratuito, gratuito. Se non c'è gratuità nell'espressione dell'amore, ma c'è un interesse più o meno sottinteso, più o meno esplicito, non si può parlare di caritas, si deve parlare invece di interesse, come se stabilissimo un contratto. Nella prima lettura siamo ancora all'interno della mentalità del contratto, dovete farne caso perché è molto importante farne caso. All'interno di Israele è cresciuta la comprensione del concetto di attenzione al prossimo, o di attenzione alla vedova, o di attenzione al povero. È cresciuto, è passato da una visione un po' contrattuale: se no io ti faccio morire, se no io ti punisco, se no io, se non ti punisco in te ti moriscono i figli, eccetera eccetera, alla nuova ed eterna alleanza, nuova alleanza per Geremia e per Ezechiele, che poi viene ripresa da Gesù. Comunque sia, Agostino si pone l'interrogativo: come tradurre agape e il corrispondente verbo agapao in latino? E certamente c'è il termine amare, come c'è il termine amo in latino, ma è un po' delicato perché in genere si fa un po' di confusione tra ciò che identifichiamo con amore ed è eros, oppure è semplicemente una sollecitazione di reciprocità e quindi contrattuale, oppure si finisce con trovare altre parole che possono sostituirlo. Agostino, nel suo commento alla prima lettera di Giovanni, che ho dovuto approfondire io personalmente per fare una pubblicazione, lui dice: no, bisogna collegare l'agape con la dilezio e l'amore col diligere. Allora, dilezio è qualcosa che sfugge abitualmente alla nostra riflessione, ma la dilezio, c'è un dis due volte che indica un diligere con un doppiamente legare, cioè come un scendere nell'intimità dei due. Quindi dirigere, che porta poi alla dilezio, comporta una intimità particolare. Per cui chi vuole vivere fino in fondo il comandamento dell'amore è più opportuno che si faccia riferimento o alla dilectio da una parte, nel sostantivo, oppure al diligere nel verbo. Per cui Agostino dice: dilige et quod vis fac. Non dice ama et quod vis fac. Dilige et quod vis fac. Allora, sentiti tutt'uno con l'altro, sentiti nell'intimità con l'altro, e allora stai tranquillo che puoi fare tutto quello che desideri o che vuoi fare. Quindi vedete che si aggancia, senza saperlo probabilmente Agostino, nel considerare l'amore verso il prossimo come un amore che è supposto dalla identità col prossimo, perché il prossimo è parte di te stesso. E pensate che all'origine di tutto ci sono i due in una carne sola, delle origini dell'essere umano. Quando Dio pose davanti ad Adamo la creatura che aveva tratto dal suo stesso costato, gliel'aveva posta davanti, e Adamo dice: sì, questo è veramente ciò che mi mancava. E i due saranno una carne sola. E poi l'orientamento, no? Lascerà suo padre, sua madre, e si unirà alla sua donna, e i due saranno una carne sola. Allora, che cosa comporta questo? Comporta che se c'è questa intimità, sarà l'intimità stessa, la identificazione del tuo corpo col corpo dell'altro, che detterà il tuo comportamento. E quod vis fac. Il presupposto dunque è l'intimità. Dilige et quod vis fac. All'interno di questa spiegazione, che io ho trovato una cosina bellissima, ne ho trovato un'altra, e quest'altra spiegazione mi viene da Origene. E l'origine latino, perché l'origine latino è già una trasposizione, diciamo, nella cultura latina della comprensione della lingua greca. Che cosa ho trovato in Origene? Ho trovato che Origene commenta un versetto del Cantico dei Cantici in cui la sposa dice: ordinate in me caritatem. Abbiate, cioè, verso di me un amore ordinato. E si interroga Origene: in cosa consiste questa caritas ordinata? La caritas ordinata consiste nel non porre al secondo posto chi deve essere messo al primo, né porre al primo posto chi deve essere messo al secondo posto. E quindi all'interno di questa unità dell'amore verso Dio e verso il prossimo c'è comunque un primato dell'amore di Dio, e questo rimane sempre presente ogni volta che la Chiesa, per esempio, insegna che cosa significa l'unità trinitaria o che cosa significa l'unità della persona del Verbo fatto carne e tuttavia composto di dimensione di natura divina e di natura umana. E all'interno del mistero trinitario parla di coenia, di comunione, che è frutto di idioritmia, cioè di attenzione a ciascuno, perché ciascuno sia se stesso nel darsi alla comunione dei tre. E i tre reciprocamente si rispettano nella distinta identità, perché il Padre non è il Figlio non è il Padre, e lo Spirito Santo, che pure proviene dal Padre e dal Figlio, non è né il Padre né il Figlio. Da qui il principio fondamentale, che poi è stato esplicitato in modo preciso da San Giovanni Damasceno, che si chiama pericoresi, cioè l'amore ordinato comporta una pericoresi. Ora, il termine greco pericoresi richiama la core e la corasis e la core, cioè alla danza, quasi invitando Giovanni Damasceno a riflettere su questa forma artistica così particolare in cui ciascuno dei due o dei tre o dei quattro o del coro stesso che partecipa a questa danza è attentissimo a lasciare spazio col suo piede, col suo passo, perché quello stesso spazio lo possa occupare l'altro che danza con lui. Se non c'è questo darsi reciprocamente spazio, non si riesce a vivere la coinonia o la, diciamo, l'armonia di una danza. E questo avviene all'interno del mistero trinitario, in cui però questo spazio che si lascia si chiama kenosis, svuotamento, cioè il padre si dà totalmente al figlio, il figlio si dà totalmente al padre e lo Spirito Santo si dà totalmente al padre e al figlio, perché dal padre e dal figlio o dal padre che ha con sé il figlio procede. Dunque quando si parla di idioritmia non si può correre subito nell'accusa di individualismo stupido. Non erano così ignoranti i padri della Chiesa da non capire che l'idioritmia comportava la coinonia. Dio è uno solo, ma non è solo, è uno, unus est, se non solitarius. Dunque Dio è uno, ma non solitario. L'unità di Dio, o l'unicità anche di Dio, è sempre insieme con la coinonia dei tre. Non c'è padre senza figlio, non c'è figlio senza padre e non c'è relazione tra il padre e il figlio che non proceda dal padre e dal figlio, che noi chiamiamo Spirito Santo. Quindi l'amore ordinato, spiegava Origene, significa proprio questo: non mettere al secondo posto chi deve stare per primo e non mettere al primo posto chi deve stare per secondo. Ma poi Origene prosegue nel indicare questa caritas ordinata e la concretizza nella vita umana. Nella vita umana del battezzato che resta essere umano, certamente il primo posto deve darlo a Dio. Il secondo posto deve darlo a chi è una cosa sola con lui, e i due saranno una carne sola, che manifesta nella congiunzione sacramentale che noi chiamiamo matrimonio, ma si manifesta anche in tutte quelle altre situazioni in cui si vive, come avrebbe spiegato Agostino, l'intimità. Dunque c'è una priorità da dare all'intimità. Prima Dio, secondo il coniuge con cui vivi la realtà di un corpo solo, di un'anima sola. Terzo, tutti coloro che appartengono all'intimità familiare. E chi sono? Sono i figli in prima istanza. Dunque, quando c'è l'intimità, allora c'è anche il rispetto della caritas ordinata. Se invece uno dei due, per esempio dei coniugi, si appropria del figlio e lo ruba in qualche modo al coniuge, è fuori della caritas ordinata. Ma ciò che meraviglia di più in questa spiegazione di Origene è il quarto passaggio, che a me mi ha lasciato senza parole. Il quarto passaggio si riferisce ai rispettivi genitori del marito e della moglie, che sono i suoceri per noi. E Origene dice, badate bene, al quarto comandamento, perché il terzo comandamento sono i figli, la festa della famiglia, no? Al quarto comandamento non si parla di amore, ma si parla di rispetto e di onore. Il che significa che la circolarità dell'amore resta all'interno di questa intimità che portava Agostino a dire dilige e cuor mi spacca, ma il quarto livello è semplicemente il rispetto, l'onore che devi garantire ai rispettivi genitori. E vengono al quarto posto, non possono venire né al posto dei figli né al posto del coniuge, tantomeno al posto di Dio. devono accettare di avere già vissuto la propria esperienza di amore e adesso devono lasciare spazio a coloro che a loro volta faranno lo stesso tipo di cammino nella crescita dell'amore. Quindi si mettono da parte, come accade all'interno del mistero trinitario, a un certo punto si fa spazio perché occorre che io diminuisca perché lui cresca, ed è l'atteggiamento assunto anche da San Giovanni Battista nei confronti di Gesù, no? Bisogna che cresca lui e diminuisca io. Un principio che di fatto è universale. Che cosa accade infatti nel succedersi delle generazioni? Accade che chi è anziano si mette delicatamente da parte o gioiosamente da parte, perché tutto lo spazio che occupava lui sia messo a disposizione dei figli o della generazione successiva. Quindi tutti gli esseri umani di fatto sono testimoni di questa caritas ordinata. Una caritas ordinata, ripeto, che in ultima analisi si riferisce al mysterium trinitatis, ma che anche per chi non conosce tutte queste distinzioni o disquisizioni teologiche, di fatto vive nella realtà creaturale. I genitori che hanno vissuto la loro vita e devono andare nell'altra sponda, se sono stati autentici genitori, saranno ben felici di mostrare questo amore verso i figli che va fino allo svuotamento totale di sé per fare spazio a loro. Ed è questa la grande testimonianza cristiana. Quindi, adesso per riassumere, la risposta di Gesù lascia senza parole, perché dentro queste pochissime espressioni c'è una sintesi straordinaria e c'è anche l'orientamento della vita, perché chi vive all'interno di questo orientamento della vita, curritur via mandatorum Dei, lo dice San Benedetto nel suo prologo a proposito dei monaci e delle monache. Dice sì, le indicazioni che abbiamo date possono essere per qualcuno un pochino più pesanti, occorre entrare nella logica del dirige et fac quod vis, o et quod vis fac, e ci si entra in modo graduale, ci si entra attraverso un allenamento che si chiama ascesis, si chiama ascesi, ma una volta che tu ti sei allenato e vivi questo rispetto dell'ordine dell'amore, correrai sulla via dei comandamenti. Non sentirai più il peso di un comando, ma la gioia di un'esplosione di vita. Allora, il Vangelo di oggi, secondo me, di questo sta parlando. E certamente rimangono tutti senza parole, di fatto l'ultimo episodio parte dalla constatazione e non riuscivano più a chiedergli nulla, perché avendogli risposta così, non solo aveva dimostrato l'autenticità della sua profezia, ma aveva anche superato tutti gli insegnamenti delle generazioni precedenti, aprendo gioiosamente a un nuovo modo di amare. E difatti non lo interrogano più. Nell'ultimo episodio che si racconta sempre in questo tipo di contesto da Matteo, è Gesù che prende allora l'iniziativa, dice: beh, va bene, non riuscite più a chiedermi qualcosa a voi, vi chiedo io qualcosa a voi. Cosa significa ha detto il Signore al mio Signore, siede alla mia destra perché io ponga i nemici a sgabello dei tuoi piedi? Se lo chiama Signore, Davide, che è il re per antonomasia, vuol dire che si riferisce a un figlio che è maggiore di lui. Il mio signore Davide l'ha detto al mio signore. E chi è il mio signore se non il Messia? Siedi alla mia destra, cioè ti elevo alla mia stessa dignità, in modo che tu possa regnare su coloro che diventeranno sgabello ai tuoi piedi o ai nostri piedi. Dunque, leggetelo di nuovo con calma questo capitolo 22, perché è molto molto ricco, ma con calma però, cioè andando dentro, perché non esiste soltanto la verità cosiddetta scientifico-oggettiva dell'illuminismo, no. Le scoperte dell'ermeneutica contemporanea, ormai lo dicono tutti, c'è un altro modo di conoscere. È stato sottolineato da Hans Gadamer e poi in Italia da Gianni Vattimo, che la conoscenza extrametodica, cioè una conoscenza che va oltre la dialettica, va oltre le tecniche illuministiche e fa spazio alle intuizioni dell'amore. Ama e conoscerai, avrebbe detto Gregorio Magno, amor ipse, notizia est, è l'amore, la conoscenza per antonomasia. E ritorna l'affermazione di Agostino, dilige, dilige, entra dentro l'altro, conoscilo fino in fondo nei suoi desideri più profondi, rispettandolo, e poi potrai fare tutto quello che vuoi. Dilige, et quod vis fac, amor ipse notitia est, bina caritas, germana caritas, perfecta caritas, ordinata caritas. Io da qui sono partito poi per approfondire anche il nostro stesso modo di essere camaldolesi. Nell'ultimo libro che ho scritto sulla spiritualità camaldolese delle origini, ho scoperto che San Romualdo, in parte anche San Pier Damiano, ma San Romualdo in particolare, viveva proprio questo modo di amare idioritmico, che non cancella ma anzi crea la coinonia, la comunione.
Scusi, nel testo greco di San Matteo c'è il termine agape, questo amore è agape.
È agape, sì. Può essere eleos anche, ma c'è anche agape.
Perché c'è anche la figlia, anche qualche volta.
Sì, io adesso non ho il testo davanti e non ti posso rispondere, ma credo di sì.
Vorrei riprendere la prima lettura, dal momento che Matteo finisce il suo testo dicendo che tutta la legge e i profeti appunto dipendono da questo comandamento. Cioè, è anche bello vedere nella versione di Luca, perché nella versione di Luca invece, come diceva anche Don Innocenzo, c'è lo scriba che fa la domanda e Gesù risponde, e poi siccome vuol sapere in che cosa consiste poi la vita vera, la vita piena, c'è il racconto della parabola del buon samaritano, e lì si finisce e Gesù dice fa questo e vivrai. Qui si dice appunto questi due comandamenti, da questo dipende tutta la legge dei profeti, lì si dice da questo, dal tuo fare, dal tuo osservare questi due comandamenti dipende la vita, cioè fa questo e vivrai, la vita dipende da questo comando. E, volevo un po' metterci nel testo della prima lettura, qui siamo nel codice, potremmo dire, dell'alleanza, sono capitoli, due o tre capitoli di impegno. Si è celebrata l'alleanza nel capitolo 19 e poi c'è il decalogo nel capitolo 20, poi ci sono due, tre, si conclude nel capitolo 24 con la grande celebrazione del rinnovo dell'alleanza. E dentro a tutto questi, dal 22 al 24, ci sono questi comandi, potremmo dire una serie di leggi che spiegano meglio il decalogo, nelle forme molto concrete. Nella mia lezione sono andata a vedere un po' anche questo testo in riferimento al Deuteronomio, capitolo 10. Lì è molto bello perché c'è il riferimento a non molestare il forestiero, a non maltrattare la vedova e l'orfano, e si dà una motivazione. Non tanto perché se il forestiero tu lo opprimerai, anche voi siete stati forestieri, eccetera, ma io ascolterò e vi toglierò, come dice qui, no? Anche le vostre mogli saranno vedove, i vostri figli orfani, no? Se voi, queste erano le tre categorie speciali che andavano difese e protette in Israele. Ma lì c'è una motivazione molto bella anche in Deuteronomio 10, perché si dice: tu Israele sei stato scelto, sei come mia proprietà. Innocenzo parlava di intimità, sei il mio intimo. Però, e subito dopo si dice, perché io ti ho scelto? Tu sei più piccolo tra tutti i popoli, non perché sei grande, famoso, eccetera, tu sei piccolo. Ma con la tua scelta, che è una elezione, non c'è esclusione per gli altri popoli, perché io amo la vedova, l'orfano e lo straniero, cioè i piccoli. E se tu, ecco qui il circolo, la pericoresi, e se tu vuoi stare alla mia danza, tu devi fare come faccio io per mantenere l'alleanza, e cioè voler bene all'orfano, alla vedova, allo straniero. Cioè, che sono le categorie emarginate, poi vediamo anche meglio. E ci sono tutte le motivazioni anche lì, no? E poi anche in Deuteronomio si dice sì, anche qui non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nella terra di Egitto. E anche qui c'è molto riferimento al grido, al gridare. Io ascolterò questo grido. Che cosa vuol dire? Voi dovete ricordare la vostra sofferenza, quando voi avete gridato e io vi ho tirato fuori. E com'è che poi vi dimenticate di questa sofferenza? Com'è che non mantenete fedeltà alla mia alleanza, non ricordando che per essere nella mia alleanza bisogna tenere presenti le categorie più, queste lasciate, no? In disparte. Dio si lega a Israele perché Israele faccia come Dio, così lo rende, ama Israele per renderlo amorevole verso tutti gli altri piccoli, poveri che gridano. Ma com'è che, io vi leggo adesso una pagina, e questa è la mia lezione, com'è che può essere una pagina molto importante anche per la nostra attualità, com'è che non solo Israele, quando torna dall'esilio, quei pochi che cercano di ricostruire la città, il tempio, com'è che non solo non rispettano il forestiero, ma creano divisione addirittura tra i fratelli? Tra i fratelli. Al punto, siamo nel libro di Neemia, e volevo dire che questa è una bellissima pagina che va proprio letta con calma, come diceva Innocenzo, perché qui si capisce che parte il fratello è parte della mia carne, carne della mia carne, no? Come lui diceva, no? È parte di me. Qui c'è una protesta delle donne che vanno da Neemia e che dicono: così non va. Ma non è che sono gli stranieri che ci fanno problemi. La divisione si è già creata con le usurpazioni, perché si usura, perché si prende il povero per un paio di sandali, perché si vendono i figli. Quindi siamo appena tornati dall'esilio, abbiamo sperimentato la sofferenza, dovremmo capire di non fare certe cose, e in realtà invece si dice così, nella costruzione dello stesso popolo, nella ricostruzione anche del Tempio. E siamo al capitolo di Neemia, questa è la mia lezione, poi finisco. È il capitolo 5 di Neemia. Si levò un gran lamento da parte della gente del popolo e delle loro mogli contro i giudei, loro fratelli. C'era chi diceva, no? Diceva, protestava: noi, i nostri figli e le nostre figlie, siamo numerosi, ci venga dunque dato del grano da mangiare per vivere. E c'era chi protestava ancora e diceva: noi siamo costretti a ipotecare i nostri campi, le nostre vigne, le nostre case per acquistare grano durante la carestia. E altri ancora dicevano: noi abbiamo preso denaro in prestito per pagare i tributi del re. Eppure, loro dicono, eppure la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli e i nostri figli sono come i loro figli. Cioè siamo fratelli, cioè la nostra carne è come carne. E perché noi dobbiamo schiavizzarci di nuovo? Questo è molto importante, questo versetto. Eppure la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli e i nostri figli sono come i loro figli. Ecco, noi dobbiamo vendere come schiavi i nostri figli e le nostre figlie. Alcune delle nostre figlie sono state già ridotte in schiavitù, probabilmente la prostituzione, e noi non abbiamo più nessuna possibilità perché i nostri campi e le nostre vigne appartengono ad altri. Allora Neemia dice: quando udii il loro lamento, il loro grido, ecco, cerca di fare come il Signore. E queste parole mi indignai fortemente. Meno male, siamo di fronte a uno che si sta comportando veramente come il Signore. Dopo aver deliberato dentro di me, cioè dopo aver pensato, forse anche pregato, ripresi duramente i notabili e i magistrati dicendo: dunque, voi esercitate l'usura, ciascuno verso il suo fratello? Convocai allora una grande assemblea contro di loro e dissi: secondo le nostre possibilità, noi abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che erano stati venduti agli stranieri. Voi invece vendete i vostri fratelli perché noi li riscattiamo? Cioè siamo arrivati a un anti-esodo e sono i fratelli che vengono venduti. Essi tacquero, non trovarono parole, però c'è un bel atteggiamento. Io esclamai: non è bene ciò che state facendo. Non dovreste piuttosto camminare nel timore del nostro Dio per non essere scherniti dagli stranieri, i nostri nemici, che magari dicono che Dio, no? Come si comportano. Anch'io, i miei fratelli e i miei uomini abbiamo prestato loro denaro e grano, ma condoniamo loro, vi prego, condoniamo questo debito, restituite ad essi oggi stesso i loro campi, le loro vigne, gli uliveti, le case, il prestito del denaro, del grano, del mosto, dell'olio che avete richiesto loro. Allora essi risposero: restituiremo e non esigeremo più nulla da loro, faremo come tu dici. Allora chiamai i sacerdoti davanti a loro e li feci giurare, e quindi si riprese, cioè obbedirono a quello che Neemia dice e si ristabilì, no? La giustizia, perché finché se si andava avanti così certamente non si ricostruiva la città di Gerusalemme. Quindi Neemia è proprio come fa Dio: se tu vuoi vivere nell'alleanza, se tu vuoi essere in comunione, guarda, devi fare, devi restituire in quel modo lì, usurpando ai tuoi stessi fratelli, facendo questa, perpetrando queste ingiustizie, si crea di nuovo la divisione e siamo un popolo diviso. E è una pagina molto bella che dà anche una grande fiducia, perché Neemia è ascoltato, Neemia è un capo del popolo. E io penso anche in certe nostre situazioni, ecco, una pagina di queste. Perché le ingiustizie? Perché il mio fratello non può avere lo stesso diritto che ho io? Perché tu che vuoi sempre di più usurpi e usurpando fai star male l'altro che è il tuo fratello? Ecco, le donne, questa protesta delle donne, questi sono carne della nostra carne, figli come gli altri, non ci sono due categorie, siamo tutti fratelli. E credo che sia importante, ecco, capire che cosa vuol dire rimanere nel circolo, nella pericoresi dell'amore, dell'alleanza. Non si può amare Dio, questi due comandamenti, se poi si fa come si fa, cioè si crea veramente gente che grida. Non, ecco, bisogna ascoltare questo grido e bisogna fare in modo che questo grido venga veramente accolto e cambiato, no? Cambiata la loro situazione. Ecco, credo che oggi sia molto importante proprio questo doppio comandamento che è uno, perché se io faccio ingiustizie, beh, già creo una divisione. E come posso amare? È solo un ideale, una cosa. Ecco, ecco, io vedo questa bella testimonianza di Neemia che ascolta un lamento, accoglie un grido, rimprovera e ristabilisce il circolo di amore. Ecco, credo che questo sia veramente anche per noi, per i nostri giorni, una bella speranza dentro a tutte le situazioni difficili che stiamo vivendo.
Un'attualità straordinaria, grazie, proprio mi hai sconvolto tutto dentro. Sentiamo. Hai alzato la mano tu in fondo lì o verso male?
No, ho alzato la mano.
Ha alzato la mano, alza la voce
no,
però.
Ho alzato la mano, ho salutato Francesco che mi ha
salutato. Ah, ho capito.
Ha salutato Francesco.
Sentiamo lui.
Sì, no, chiedevo del termine agape, perché è molto importante. Io so che la madre Michela mi ha dato tempo fa un testo sull'amore in greco, che si ricorda come agape, come eros, come filia. C'è una interessantissima... Agape ha un significato molto profondo. Se voi andate su Georges, oppure... Agape è l'amore di Dio che si espande nell'universo, è quello che Dante nell'ultimo verso dice, l'amore che muove il sole e le altre stelle. Ora qui, in questo Vangelo, si attribuisce l'agape alla persona, cioè vuol dire che questo amore, che non è una eros o una filia, ma è un agape, che viene, diciamo, declinato dalla persona verso Dio e verso gli altri, implica già di per sé stessa un'appartenenza a un corpo mistico, un'appartenenza a un tutto, quello che diceva Madre Michela poco fa. Cioè, usare il termine agape a livello umano, come usa qua, implica di per sé stesso una far parte di un corpo mistico di cui Dio fa parte, non soltanto dell'amore di Dio verso, ma anche gli uomini devono utilizzano questo termine. Per quello che chiedevo se nel termine greco viene usato il termine greco.
C'è la voce che tu sei.
Ho detto che tutte e due le volte, quando dice amerai il Signore di tuo e poi amerai il tuo prossimo, c'è agape.
Agape, certo.
Volevo aggiungere, volevo contribuire con questa riflessione, che in effetti questo brano è un brano particolarmente importante, insomma, e si capisce anche dal fatto di dire il primo comandamento, il grande comandamento. Io ho riflettuto su due cose, proprio la parola comandamento, perché ho riflettuto nel senso anche delle cose che ci siamo detti, del grande rispetto che Dio ha della nostra libertà. E allora ho voluto intendere, ho pensato che è quella norma che difende il bene più importante, che poi è la vita. In questo ho riletto questo brano e l'ho riletto anche alla luce di quello che poi riprende anche nel Vangelo di Giovanni, sia il capitolo 13 e anche al capitolo 15, quando viene proprio che Gesù stesso a lasciarci un comandamento, e questo comandamento è che ci amiamo gli uni gli altri come lui ha amato. E qui mi ricollego anche sostenendo con forza quello che anche è stato detto sia sulla circolarità che sull'amore verso Dio e verso gli altri. L'uno non è possibile senza l'altro, ma se quello che ci dice Gesù è che noi saremo riconosciuti come discepoli, è come il codice genetico di colui che segue Gesù, è amare come Gesù ha amato, non un amore qualsiasi, come lui ha amato, è quell'amore lì, ed è l'amore che riconoscono i sofferenti che si avvicinano, che paradossalmente riconoscono i nemici di Dio che uccidono coloro che vivono questo stesso amore, anche in situazioni piccole di per sé che non potrebbero rappresentare pericolo. Pensato all'esperienza di Padre Luisi, di Don Andrea Santoro, che non è che facessero delle grandissime opere, Padre Luisi, però non facevano la merda, ma amavano come Dio ha amato, e questo è qualcosa che evidentemente è talmente grande, talmente potente da dare fastidio agli amici, ai nemici di Dio. Ed è da questo che nasce proprio la vita, l'esistenza e l'essere cristiano, è dato da questo amore. Ho pensato poi all'identificazione che Matteo nel capitolo 25 di Gesù con il sofferente. Quindi l'amore che noi avremmo avuto nei confronti di un sofferente è l'amore che noi avremmo nei confronti di Gesù, cioè quello è Gesù. E questa è anche una rivoluzione per oggi, perché il sentimento della compassione è effettivamente quello che ci può salvare anche dalla violenza e dalla deriva anche dell'individualismo, la pagliettaggio.
Allora, sentiamo.
Mi colpisce molto che sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo di Luca, subito prima di questo, diciamo nel Vangelo di Matteo c'è il capitolo precedente, mentre nel Vangelo di Luca c'è subito prima di questo brano, si parli dei piccoli. E Gesù lì, Gesù è arrivato a Gerusalemme, questa grande città, col grande tempio, con diciamo i responsabili religiosi che appunto si sentivano nella verità, nel giusto, e lui arriva dentro la sinagoga e la prima cosa che fa comincia a guarire le persone malate. È come se vedessi Gesù che toglie dall'ombra in cui si trova con queste persone e li mette davanti, così come quando mette davanti un bambino, i suoi discepoli, e li mette davanti a loro e li guarisce. E in quel caso i fanciulli rendono lode a Dio, sempre i piccoli, questi piccoli che sappiamo che i bambini erano, ma forse anche oggi in molti posti i bambini non sono molto considerati, diciamo, ancora oggi, e in molti paesi
anche la Rai dovrebbero
e allora penso come il Signore ha mostrato diciamo questo suo amore e come poi i piccoli l'hanno riconosciuto, perché effettivamente in tutte queste diatribe che ci sono state con i farisei, e i piccoli gioiscono, i malati gioiscono, le persone che sono state guarite da Gesù gioiscono e comprendono subito, pur essendo piccoli. E anche Gesù nel Vangelo appunto di Luca dice: ti rendo lode, oh Padre, perché hai mostrato queste cose ai piccoli. E allora da qui appunto questa domanda, la prima è proprio quella di contemplare com'è questo amore del Signore. E penso che a volte anche la preghiera per delle situazioni non è dire io prego te perché io sono buona e mi sono commossa, quanto mi manca e ci manca la commozione a volte. A volte non c'è questa commozione per questo fratello più piccolo. E invece è contemplare qual è l'amore del Signore verso questi piccoli. E allora in questa contemplazione, come dicevi anche tu Innocenzo, in questo legame con il Signore si può trovare questa compassione e vivere questa compassione. E allora anche riconoscersi anche in quei piccoli, perché riconoscersi in quei piccoli anche riconoscersi e affidare se stessi e gli altri e i dolori che sono tutto intorno a noi a questo amore del Signore.
Grazie. Sentiamo, tutto.
Io voglio allacciare anche a quello che è stato detto fino adesso, anche quello che ha detto Michele. Effettivamente anche io quando ho letto questo brano sul comandamento nuovo mi sono posto, diciamo, le tre dimensioni del mio Lorenzo. La prima è quella personale, perché questo è un grosso interrogativo anche per noi. E quindi come arrivare a questo amore perfetto. E quindi questo, diciamo, è l'impegno di ogni cristiano. Indubbiamente questo discorso del comandamento nuovo, il comandamento dell'amore, noi lo troviamo su tutti i Vangeli, anche in Giovanni. E a me, diciamo, dal punto di vista storico e ecclesiologico, piace molto, ad esempio, mi ricorda molto il discorso di Paolo VI, che a me conosco, che è quello del 7 dicembre del 65, quando Paolo VI chiude il concilio, perché Paolo VI dice agli umanisti: vedete, la Chiesa non è la Chiesa del Concilio Vaticano I, anche perché il Concilio Vaticano II 2 che non ne mette condanna, perché Giovanni XXIII aveva parlato della medicina della misericordia, ma dice l'antica, mi sembra che lui dice, l'antica parabola del Samaritano è stato il paradigma spirituale di questo concilio. Quindi questo ci caratterizza anche come Chiesa, cioè chi è il mio prossimo? In Israele il prossimo in realtà era l'indigente di Israele, poi certo c'è un'evoluzione nell'ebraismo in cui viene, diciamo, inteso anche lo straniero, però inizialmente era proprio quello del mio popolo. In Gesù viene superato, anche perché noi sappiamo che i Vangeli sono scritti, il Vangelo di Matteo è scritto 50 anni dopo la morte di Gesù, in un momento drammatico, ma in un momento anche in cui la comunità cristiana non è più solo giudeo-cristiana, perché entrano anche gli ellenisti, entrano anche, diciamo così, i pagani, quindi questo prossimo diventa il mondo del prossimo. E quindi piaceva a me ricordare questa chiusura del concilio, perché penso che è esattamente la strada che oggi la Chiesa può dare tante risposte su questo versante, che è un versante di conflitto, perché, come abbiamo detto anche con lei, l'Innocenzo, l'altra volta, cioè abbiamo un po' commentato anche il recente conflitto in Ucraina. Io penso, quando Gesù dice che siamo una cosa sola, i cristiani non sono una cosa sola, ma io ho anche pensato, ma se le chiese, se la Chiesa ortodossa in fondo avesse avuto un ruolo più attivo, forse la bella probabilità, sono due popoli ortodossi, una maggioranza ortodossa, però quanto il ruolo della Chiesa in questo poteva evitare il conflitto, perché non si è voluto evitare, non si è potuto evitare perché c'è stata, San Gregorio avrebbe detto che il popolo si è perso per la nostra negligenza. Forse questo è stato, diciamo, il problema della gloria di Ucraina. L'altra dimensione era quello dello Shema. Lo Shema, sappiamo che la preghiera ebraica viene recitata due volte al giorno. Shema non è solo l'ascolto, perché la chiave, diciamo, dell'amore è l'ascolto. Se non ascoltiamo, non riusciamo neanche a penetrare il pensiero di Dio. Quindi non riusciamo neanche proprio a pensarlo. Però Shema è anche memoria, è anche memoria. Perché ascolta Israele, io sono il tuo Dio, non c'è niente altro. E questa memoria continua che noi non possiamo vivere avendo altri Dio, altri dei, altri idoli, perché questo è quello che ci fa cristiani, che ci fa credere. Il fatto che è lo Shema. E a proposito dell'episodio che lei ha raccontato, che i nazisti entrano dentro il convento, questo discorso della memoria lo trovo, ad esempio, in Primo Levi. Primo Levi nel 46, quindi poco dopo che torna dai campi di concentramento, compone una poesia che si chiama proprio Shema, in cui lui dice, mentre ricordati che tu stavi al caldo mentre noi stavamo nei campi, insomma il ricordo amaro della tragedia della Shoah accostata a chi non l'ha vissuta, e dite ricordate, è un ricordo aspro, non è neanche tanto l'improvvio che si fa in questa poesia, ma è un ricordo aspro perché questo non accade più. Allora questo appunto, queste erano delle riflessioni che io avevo fatto a partire da questo, quindi la dimensione storica oggi dell'amare il prossimo, della prossimità. Tutti i popoli oggi sono prossimi, anche perché vengono comunque da tutti i continenti. Si possono evitare le guerre con la prossimità, con questa parabola del buon samaritano che il Concilio riprende come paradigma, che riassume un po' tutto l'amore, diciamo, della Chiesa verso il mondo, verso l'uomo. E questa dimensione personale dell'ascolto.
Io volevo dire ancora una cosa. È interessante come la lingua italiana, con tutti i migliaia di poeti che ha avuto, non ha un sinonimo per l'amore. Abbiamo l'amore che ha moltissimi significati. Lo traduciamo qualche volta in carità, ma è sbagliato. E la lingua italiana aveva soltanto l'amore. Con tutti i poeti che, mentre invece il greco ha diversi significati, il latino delectatio, eccetera. L'italiano, con tutte le migliaia di poeti e di scrittori che abbiamo avuto, con tutte le chiacchiere che facciamo sull'amore, abbiamo soltanto l'amore. E basta. E quindi abbiamo delle ambiguità, ovviamente, a livello linguistico.
Può essere anche una ricchezza, avere...
È interessante.
Sentiamo.
Ecco, ho cambiato completamente la mia collazio sentendo una frase di Innocenzo, no? Che dice: Dio è uno, ma non solitario. Ecco, e perché, no? Cosa vuol dire questo? La risposta è il Signore stesso che ce lo dà. Ci insegna e continuerà insegnando. Quindi Dio non è solitario perché? Perché è amore, è felicità. Ecco, noi siamo stati fatti, programmati per amare, è nel nostro DNA. Senza di questo è impossibile essere umani. Ecco i risultati della nostra storia oggi. È il risultato proprio di questo. Quello che vediamo nella prima lettura è la lontananza dell'amore. Perché l'amore non è cercare quello che mi piace, quello che è bello. Ah, perché mi piace quell'uomo lì che deve essere così alto, bello. No. L'amore è proprio rendere felice l'altro, guardare intorno per vedere il mio prossimo. Ecco il secondo comandamento. Ecco, mi sono proprio sconvolta, no? Perché sentendo le parole degli altri, no? Soprattutto quello che Innocenza aveva detto, mi ha proprio toccato questo, no? E può darsi che qualcuno possa dire, parlare è facile, voglio vedere nella vita concreta. Ecco, anche Innocenzo ha dato la risposta. Infatti non possiamo amare senza essere attaccati, come dice il primo comandamento, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente. Ecco, perché tutta la nostra mente? Perché noi dobbiamo andare al Signore con la nostra libertà. Io devo essere consapevole del mio amore per il Signore. Ecco, vogliamo conoscere tante cose, no? Ma come abbiamo sentito questa settimana, il Signore stesso ha detto, sapete benissimo dire quando pioverà, ma per conoscere le cose di Dio, ecco perché siamo lontani dalle cose di Dio. Parliamo delle guerre perché siamo lontani dell'amore di Dio. Scatterà tutto il nostro male, quello che viene da noi. Solo l'amore ci ricompone, ci unisce, ci unifica, ci fa essere veri figli. Ecco, e concludo dicendo, no? Continueremo a ripetere, ma non è facile, è troppo difficile. Ma anche il Signore ha detto, volete andare? Lascia la libertà di ciascuno. E Pietro dice, ma Signore a chi andiamo? Solo tu sei la vita. Sei la mia vita. Senza di te che cosa sono io? Ecco, perché la nostra adesione proprio deve essere libera. Solo, come dice Innocenzo, sì, non sarà facile, però sarà impossibile se io non mi metto oggi a fare un addestramento, a cominciare, a iniziare. Il Signore ci aspetta ogni giorno per questo, non importa l'età. Ecco che lo Spirito del Signore è proprio questa Trinità che ci dà l'esempio, no? Di questo vero amore. Ci sono tanti che hanno migliaia di amici, sono solitari e felici. Il Signore ci insegna proprio il contrario, non è la quantità, ma chi tu cerca per essere il tuo amico. Lì fa tutta la differenza. Che lo Spirito vero, che è l'amore che unisce, no? Possa veramente toccarci, perché noi anche possiamo fare parte di questa unità, di questa vita che è Lui.
Sentiamo, tutte e due, marito e moglie, che meraviglia!
Io volevo dire una cosa molto breve. Nel testo ebraico c'è una differenza tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo, e la differenza non è data dal verbo che è lo stesso, ma è data da come viene usato il verbo, perché l'amore di Dio
fa più forte che laggiù non sentono.
Quando si parla di amore di Dio si dice amerai il Signore tuo Dio
mentre quando si parla di amore per il prossimo si dice, c'è una particella che vuol dire amerai per il tuo prossimo quello che ami per te stesso, che secondo me è una certa differenza. E poi un'altra cosa, la parola ebraica che si usa per prossimo, se togliamo le vocali, che sappiamo che in ebraico il testo originale non ce li aveva le vocali, quindi le parole potevano essere ambivalenti, la parola è la stessa che vuol dire nemico, che vuol dire male. Quindi anche questa è una cosa su cui meditare un pochino. Basta, non devo dire altro.
Io vi ringrazio molto per questa riflessione di ieri, leggendo la liturgia del giorno, la lettera di San Paolo però ci richiamava molto alle difficoltà di ciascuno. Fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene, in me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, dico è San Paolo, voglio, ma il male che non voglio, eccetera. Forse ossia, da un lato contemplare le cose che abbiamo detto, io le metterei nell'elenco delle cose buone che ho avuto oggi, quelle che mi sono state date da voi. Nello stesso tempo però anche questa richiamo mi sembra in un certo senso riportarmi all'arte. Io trovo in me questa legge, quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, nel mio intimo, acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge. E nell'impegno di tutti i giorni ci troviamo in questa tensione.
Per non cadere nella depressione di fronte a questa constatazione, vorrei fare un accenno alla dottrina del desiderio di cui parla San Gregorio Magno. E tutto si capisce meglio se tiene presente due parole, affettive e effettive. Effettive è un avverbio, effettivamente nel caso concreto. Affettivamente nel desiderio. Se tu vivi nel desiderio, possiedi il già, anche se manca il non ancora. È interessantissimo questa dottrina del desiderio, perché serve per non buttarti a terra totalmente, schiacciato proprio. E che faccio? No, se tu lo desideri, sì, affettive, vorresti essere là, ci sei già, anche se non ancora in modo completo. E questo viene ripreso dal Beato Rodolfo nelle nostre Costituzioni, io ho fatto di recente questo libro, in cui lui proprio sottolinea il monaco è vir desideriorum, è uomo di desideri, lo sa benissimo che non ce la fa, lo tocca con mano tutti i giorni, però se il cuore è intimo al cuore di lui, sei già, anche se non ancora.
Io pensavo, se mi permettete ancora 30, a quel testo in cui, appunto, quante volte devo perdonarmi? Forse 7 volte, ma perché? Perché a me viene fatto, mi richiamo a quanto è stato sottolineato un'altra volta, del restituire, perché a me, perché io ho bisogno di quello e mi viene dato.
Certo. Scusa, Michelina, parla, scusa, ti ho detto
no. No, la prima cosa è sul fatto che io oggi sono stata molto presa da Salmo, perché questo amore, è chiaro che è Dio l'amore e noi siamo immersi in questo amore, ma è un sentimento, una sensazione, una realtà che è rischiosa, ti riempie la bocca ma poi praticamente lo vediamo nella prima lettura, no? E allora il Salmo invece mi ha dato una sensazione che è di forza. Qui c'è un piccolo straccio di questo Salmo qui: ti amo, Signore, mia forza. E è tutto un inno alla scoperta e alla certezza di essere una persona libera. Questo Signore è una presenza certa, perché ti amo, Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, punto. Non ci sono verbi, a parte il ti amo. No, tu sei, tu sarai, tu eri, no. È certo, mia fortezza, mio liberatore. Poi l'ebraico, non lo so, questo non sarebbe bello leggerlo in ebraico. E questo Dio, questo mio Dio, il mio Dio, è una cosa talmente forza, e io so che sarò salvato. I miei nemici sono adesso, forse, non lo so quando sono presenti questi nemici, però c'è questa certezza di questo grande, perché e lui sa che questo è un liberatore, mia rupe in cui mi rifugio, sarò salvato. E conclude, almeno questo straccio che leggiamo, questo Dio che è la salvezza, si mostra fedele al suo consacrato. Questa fedeltà di Dio è la forza di questo grande. E allora dico, quando abbiamo queste provocazioni qui, il primo comandamento, poi ama il prossimo, chi è il prossimo, e tutta la questione che ci racconta il libro dell'Esodo, dobbiamo scegliere questa libertà di stare con Dio, cioè di vederlo per quello che è. E questa libertà, secondo me, dalla mia esperienza, è una cosa che in parte va scoperta gradualmente, ma in parte proprio per l'amore che il Signore ci dona, perché questo ci è donato volendo o nolendo, basta scoprirlo, basta sentirlo. Questa libertà rende saldo il nostro amore, perché l'amore deve essere libero, deve nascere nella libertà, si deve manifestare nella libertà. Quando siamo liberi possiamo fare tutto, e quindi questo è un cammino, però. È un cammino che l'orante riconosce, perché il Signore gli si rivela con questo amore, ed è di una forza grande.
Ecco, allora, proprio citando questo Salmo, possiamo cantare adesso il Salmo 17, che la liturgia domani ci fa cantare. Nello Spirito c'è una grazia. Noi possiamo essere capaci di amare di quell'amore che Dio ci ha condiviso, proprio amando i più piccoli. Noi possiamo amare Dio, siamo resi capaci di amare Dio con quello stesso amore con cui Lui ci ha amati, proprio amando i più piccoli. Questa, secondo me, è una grande democratizzazione della divinità, possiamo dire così. Ci ha donato il suo amore, ma veramente, cioè in questo. Ecco perché noi rispondiamo con altrettanto amore. Ti amo, Signore, mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza.
Signore degno dell'ode, e sta
Ti amo, Signore, mia forza.
Viva il Signore, benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo re grande vittoria, si mostra fedele al suo consacrato.
Ti amo, Signore, mia forza. Preghiamo. O Padre, che per amore continuamente crei e rinnovi il mondo, donaci la gioia di un cuore libero e pacificato, capace di amare te sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Ecco, ricordarsi del cambiamento dell'ora. Domani a San Gregorio